Radio Italia 5 presenta Un parco che vive, un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna. Un parco che vive, storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Un parco che vive, quando la radio ti racconta la natura. In questo numero vogliamo parlarvi di gente e di storia. E anche di gente che ha fatto la storia del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna. Il parco non è infatti solo un bellissimo ecosistema, un mix invidiabile di piante, animali, natura. Il parco è anche vita e lavoro del suo abitante principale, cioè l'uomo, che nel corso dei secoli lo ha costruito e modellato prima di quanto abbiano fatto poi le sue leggi in tempi recenti. I popoli che risiedono dentro o ai margini dei confini dell'area protetta sono rappresentati dalla comunità del parco, un organo che comprende i sindaci dei comuni che hanno il loro territorio entro i confini ed i rappresentanti degli altri livelli istituzionali come province, regioni, unioni di comuni e così via. Le regole per la convivenza e la fruizione dell'area protetta passano attraverso l'approvazione di questo organo. Alla comunità del parco è dunque dedicato il nostro primo servizio di oggi, con l'intervista al suo presidente Daniele Valbonesi, sindaco del comune di Santa Sofia, in provincia di Forlì Cesena. Diamo dunque la linea al nostro inviato, che si trova proprio a Santa Sofia.
Siamo a Santa Sofia, nell'ufficio del sindaco Valbonesi, che è anche presidente della comunità del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna. Presidente, buongiorno, benvenuto in radio.
Buongiorno.
Se vuole aiutare i nostri ascoltatori per prima cosa a capire che cos'è la comunità del parco e di che cosa si occupa per quanto riguarda le attività inerenti all'ente.
La comunità del parco è l'ente che racchiude tutti i comuni facenti parte del parco nazionale. Cosa fa? Dagli indirizzi, verifica, controlla il lavoro del consiglio direttivo, nomina una parte del consiglio direttivo e soprattutto porta le istanze dei territori in quell'ente. Probabilmente ora ha ancora maggiore importanza proprio perché il consiglio direttivo attualmente non è insediato.
Dunque un lavoro molto importante. Lei è alla presidenza da pochi mesi, siamo nel periodo delle feste. Non so se ha degli obiettivi, dei sogni o dei regali da chiedere per il 2015 per quanto riguarda la comunità del parco. Dove vorrebbe arrivare?
Ma allora intanto io vorrei arrivare che l'ente diventasse funzionante e per esserlo ha bisogno di un consiglio direttivo. Un mese e mezzo fa è venuto in visita alla comunità del parco il ministro Galletti, ci ha rassicurato che i tempi sarebbero stati rapidi e credo che la cosa più urgente per quell'ente sia che il consiglio direttivo si insedi e quindi che ci sia un organo esecutivo in quell'ente che possa finalmente consentire, com'è nelle ambizioni e negli indirizzi del presidente Santini, che quell'ente diventi da ente di conservazione ambientale, che è una parte importante del programma di un parco nazionale, diventi anche un ente di valorizzazione dell'uomo.
Secondo lei, al di là delle mancanze che lei ha appena evidenziato appunto in questo cammino più che ventennale dell'ente, c'è anche una mancanza di coscienza da parte delle comunità locali delle potenzialità di questo ente?
Da una parte il parco ha avuto diverse traversie negli anni, mi riferisco in particolare a periodi non sempre fortunati, anche perché le disponibilità di investimenti sono state altalenanti, anche perché c'è stato un periodo di commissariamento e quindi da una parte diciamo l'ente parco non è stato sempre disponibile verso il territorio, dall'altra non sempre le amministrazioni hanno capito che il parco è effettivamente una possibilità. Probabilmente però oggi c'è anche, dovuto alla crisi economica, una maggiore sensibilità su questo, perché ci si rende conto che il nostro territorio non avrà più i valori industriali che prima potevamo pensare di ottenere anche in montagna e quindi di conseguenza, pensando a cosa vogliamo fare da grandi, l'unico sia valorizzare turismo legato all'ambiente, un turismo ecosostenibile, e il parco diventa veramente l'opportunità forse maggiore che abbiamo sul nostro territorio.
Un'ultima domanda, il sindaco, riguarda specificatamente il suo territorio. Ci sono i problemi appunto del capoluogo e quindi del fondovalle, qui siamo a meno di 300 metri di altitudine, però ci sono i problemi della montagna, le istanze dei coltivatori, le esigenze delle associazioni, per esempio venatorie. È difficile coniugare tutte queste esigenze in un'azione politica unica?
Sì, è difficile perché poi la montagna spesso viene considerata un lusso. Lo dico anche a margine di un periodo che ci ha portato a lottare contro un decreto iniquo uscito dal Ministero dell'Economia e Finanze, che è l'IMU sui terreni agricoli, che si basano sull'altitudine dell'edificio comunale. E comunque più in generale, non capendo che la montagna, ripeto, non è un lusso. La montagna è il luogo che consente un ricambio ambientale, e mi riferisco all'aria, all'acqua. La montagna è il luogo in cui lavorare per contenere i disastri che abbiamo visto in questo periodo. Quindi la montagna non deve essere valorizzata solo perché è bella e ci siamo nati, ma perché soprattutto è ricchezza di aria, di acqua, di tradizioni culturali e storiche, è una ricchezza di tutto il paese.
Torniamo in studio, ma continuiamo a parlare del Parco Nazionale e della sua gente. I Popoli del Parco è un progetto dedicato alla ricerca e alla valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio etnografico del territorio dell'area protetta. Noi ne abbiamo parlato con Nevio Agostini, del servizio promozione dell'ente Parco Nazionale. Agostini ci spiega i contenuti di questo progetto, che in questi giorni si è concretizzato in 3 serate, aperte ad un pubblico numeroso ed attento.
Beh sì, più che alla gente, è dedicato alla memoria. Cioè, noi stiamo lavorando per mantenere e conservare la memoria sia delle genti, dei popoli che hanno vissuto in questo territorio, ma anche anche della natura, delle specie, delle vecchie cultivar. C'è un progetto per mantenere questa memoria fondamentale, ma non così per conservarla, per poterla poi mettere a disposizione delle persone, sia per la conservazione ma anche per la promozione. Faccio un esempio di queste serate che si sono svolte, fra l'altro, con grande partecipazione di persone. C'è stato sempre stato tutto esaurito, diciamo, nelle sale dove l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatte 2 serate a Forlì, dedicate una proprio alla conservazione del germoplasma. In questo caso il tema era le specie, sia le vecchie cultivar, sia le specie floristiche rare minacciate. E lì è stato il professor Graziano Rossi di Pavia, che per noi sta seguendo questo progetto, sia l'ultima giornata del 17 di dicembre dedicata a un personaggio che per noi è un po' il padre nobile di questo parco, che è Pietro Zangheri. E lì è la memoria della scienza, la sua ricerca, le sue esplorazioni fatte ormai quasi un secolo fa sono preziose per poter poi capire un po' il paesaggio, che evoluzione ha avuto e quali sono le cose da fare. Nel mezzo c'è stato un evento forse più importante, però, perché lì abbiamo presentato un documentario che è il frutto di un'indagine sulle persone che hanno vissuto in questi territori, che hanno vissuto perché in parte ancora ci vivono adesso, ma soprattutto c'è stato un popolo che negli anni, diciamo, fino agli anni 60 ha vissuto e ha
quindi una vera e propria civiltà,
esatto,
strutturata,
esatto,
all'interno, sì, di un ecosistema,
sì, strutturata con una socialità, una cosa molto importante che un pochettino si è dissolta quando poi c'è stato un po', diciamo, tra virgolette, il boom economico. Ci sono state le città che hanno richiamato persone, e in questi ambienti, diciamo, difficili di montagna era impossibile poter mantenere un po' le persone. Ecco. Però c'è la memoria che c'è, le persone che hanno vissuto in quelle montagne sono per fortuna ancora appunto vive e ci hanno raccontato con la loro viva voce queste realtà.
Ha detto una cosa importante: se il parco comunica all'esterno questo tipo di concetti, è importante che poi ci sia un'audience ricettiva su questa tematica, e mi pare che abbia detto che il pubblico ha sempre risposto in maniera adeguata a questo.
Sì, certo, no, ma per noi ci responsabilizza ancora di più vedere che c'è molta partecipazione, ma non è solo una partecipazione quantitativa, è anche proprio di persone interessate, motivate, che chiedono, che sono interessate. Cioè, e questo forse è stato anche sopra le nostre aspettative, ecco. Noi avevamo idea che questi temi fossero importanti, ma non così, ecco. Quindi io penso che l'ente deve fare delle riflessioni importanti su questo, capire quanto è importante il ruolo dell'ente parco per mantenere salde le radici dei popoli, delle specie, della natura che ha fatto la storia di questo territorio.
Abbiamo nominato con Nevio Agostini Pietro Zangheri. Il Parco Nazionale ha pubblicato il bando per 2 borse di studio intitolate al grande naturalista romagnolo, una in ambito naturalistico dedicata alla ricerca e conservazione di antiche cultivar nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterone e Campigna, la seconda in ambito storico, culturale ed etnografico dedicata alla valorizzazione e documentazione audiovisiva sulle tradizioni culturali e la cultura materiale nel territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Thank you. Andiamo avanti con un parco che vive. Ci avviamo alla conclusione anche di questa puntata. Oggi stiamo parlando di gente. Che cosa fa la gente nel parco? C'è chi ci vive, chi ci lavora, chi ci fa sport ed escursioni, chi ci passa le vacanze. E c'è anche chi ci fa volontariato. Con il prossimo servizio parliamo proprio di questo. Con l'aiuto di Mattia Speranza abbiamo incontrato due volontari che alcuni giorni fa hanno prestato la loro opera gratuitamente, lavorando a fianco del personale dell'ente sulle specie di anfibi di cui il parco delle foreste casentinesi, Monte Falterone e Campigna, è particolarmente ricco. Sentiamo dunque com'è andata.
Si è appena concluso qui nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna, il primo dei tre weekend di volontariato straordinari dedicati agli anfibi. I volontari, dopo aver trascorso il venerdì pomeriggio in aula con il ricercatore dottor Sandro Piazzini dell'Università di Siena, già collaboratore del parco in numerosi progetti, per una prima giornata di formazione, hanno trascorso l'intero sabato e la domenica mattina in lavori di approfondimento, scavo e sistemazione degli habitat, dove a primavera auspicabilmente gli anfibi, di cui il parco conta ben 12 specie, verranno a riprodursi. I prossimi appuntamenti con i weekend per gli anfibi sono rispettivamente dal 23 al 25 gennaio e dal 20 al 22 febbraio, mentre il 29 dicembre inizierà il turno ordinario, ormai tradizionale per Capodanno. La parola ora ai volontari.
Ciao, sono Elena e vengo da Rimini e studio alla Facoltà di Agraria, indirizzo produzione animali e conservazione della fauna selvatica. Sono venuta qui alle Foreste Casentinesi perché ero curiosa di affacciarmi anche a questo ambiente e a questo tipo di attività con gli anfibi, dato che non li conoscevo. È stata una bella esperienza con persone fantastiche che mi hanno aiutato a conoscere meglio questo mondo, questo territorio.
Ciao, mi chiamo Valentino, ho 48 anni e sono di Firenze. Lavoro come impiegato in industria metalmeccanica. E mi piace molto questa esperienza del volontariato perché non solo ti permette di stare a contatto con la natura, ma ti fa conoscere anche altre persone con cui si condivide la stessa passione per la natura. Un'esperienza, diciamo, molto interessante e che ti fa stare in un ambiente naturale. Puoi anche dare un tuo contributo a valutare il parco, a mantenerlo, a conoscerlo meglio, a farlo conoscere anche altre persone, e quindi è un'esperienza che consiglio a tutti perché ti lascia qualcosa nella vita.
Torneremo ancora a parlare di volontariato nel parco perché, come abbiamo sentito, le iniziative in questo senso si ripetono e riguardano molti e diversi ambiti del lavoro dell'ente. Per oggi però un parco che vive termina qui. Dato il periodo natalizio, ci lasciamo con una canzone che richiama tutte le nostre coscienze migliori, a partire da quella ambientale. Give Peace a Chance di John Lennon. Buon Natale a tutti, a risentirci con i prossimi appuntamenti.
Howdy, howdy, howdy.
Un parco che vive. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna. Un parco che vive. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Un parco che vive. Quando la radio ti racconta la natura. Su Radio Italia 5.